Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Tutte 15:33 minuti, iniziamo la rassegna stampa di questo martedì 20 settembre. Intanto sono io dietro ai microfoni e sto aspettando l'altra conduttrice, quindi insomma vi lascio ancora un po' di musica e poi appena arriva ripartiamo con, come al solito, la lettura delle notizie di carattere locale, quindi che riguardano il Padovano e la provincia.
Yeah.
Bene, allora 15 e 36 minuti appena scoccati, ritorniamo come dicevo prima in diretta sulla rassegna stampa di questo martedì 20 settembre, in diretta come sempre da Piazzetta Toselli, dall'infospazio riaperto con la postazione radio. Detto questo, iniziamo la carrellata di notizie di carattere locale. Per ora rimango ancora io dietro i microfoni, quindi dovete ascoltare ancora per un po' la mia voce, poi spero di riuscire ad alternarmi con qualcuno. E allora, apriamo il Mattino di Padova di oggi per andare a vedere le principali notizie. Oggi siamo fortunati, ci sono insomma qualche notizia interessante che possiamo leggere assieme, a partire da la prima pagina insomma della sezione dedicata proprio alla città di Padova del Mattino, che riapre con la questione ancora trascinata ormai da da circa un anno sulla costruzione del nuovo ospedale. Questo tema ormai ogni mese lo sentiamo tornare fuori, lo vediamo tornare fuori, possiamo leggere qualcosa, qualche notizia riguardante la diatriba sulla costruzione del nuovo ospedale ogni mese ormai da quando è salito Bitonci a il palazzo comunale di Padova, che è stata tra l'altro quella della costruzione del nuovo ospedale, quella della risoluzione del problema, che poi di fatto in realtà problema c'è. Chi dice, ovviamente i contrari alla costruzione del nuovo ospedale dicono appunto che non c'è mai stato nessun tipo di problema, tant'è vero che la soluzione proposta in alternativa a quella della giunta Bitonci di costruire un nuovo ospedale in una nuova zona di Padova è proprio quella di ristrutturare alcune parti di quello vecchio. Però insomma si sa che la speculazione edilizia insomma la fa da padrona, per cui il progetto, anche se poi è stato ricassato, insomma rigettato e descritto come infattibile in diverse zone a ridosso della città di Padova, come vi ricorderete sono stati proposti quattro punti attorno alla città di Padova, tutti e quattro rigettati poi perché non potevano ospitarlo, però appunto ogni tanto ritorna fuori insomma la questione ancora una volta della costruzione di questo nuovo ospedale. Vero che però in questo periodo si sono create delle fratture, delle contraddizioni interne stesse alla giunta tra l'ala di Forza Italia e quella legata più alla Lega Nord, quella più fedele a Bitonci, che infatti si sono spaccati anche sul tema dell'ospedale di Padova, insomma, come dire, a tirarla troppo avanti la questione, dopo un po' insomma qualcuno si stanca e molla l'osso. È infatti notizia del Mattino di Padova, come dicevo siamo a pagina 19, ospedale, rilancio di Forza Italia, il nuovo sul vecchio, summit di Forza Italia sui temi caldi, a cominciare dal nuovo policlinico, invitato all'incontro l'ex primario Giron, una follia costruirlo in periferia. Ecco, quindi già dal titolo capiamo insomma che l'ala di Forza Italia ormai spinge per la ristrutturazione del vecchio ospedale, tra l'altro ristrutturazione che è già in piedi ormai da mesi, insomma se non ricordo male con l'inizio del 2016 o addirittura insomma gli ultimi mesi del 2015 era iniziata la ristrutturazione riguardante il monoblocco, insomma la parte sopra il pronto soccorso e la parte adiacente al pronto soccorso. Quindi ristrutturazioni, lavori già partiti, infatti più di uno si è chiesto, ma scusa, questi stanno spendendo soldi per ristrutturare l'ospedale vecchio e poi c'è chi ancora sta parlando di costruire un polo ospedaliero staccato dal centro storico, fuori dalla, diciamo così, dal centro città, e è un po' una contraddizione. Vabbè, comunque commentiamo dopo, andiamo a leggere intanto l'articolo. la crisi politica in maggioranza e in Forza Italia rimane, ma ora ci sono direttive precise dettate dai vertici. Chi le rispetta e le seguirà alla lettera, esercitando i propri poteri di voto in aula e dentro. Chi non lo fa resterà fuori. Il grande tema è il nuovo ospedale, a breve anche lo stadio plebiscito. Ieri è stata una giornata determinante per i forzisti, perché in mattinata c'è stata una riunione incentrata sul futuro del Policlinico, voluta dal coordinatore cittadino Simone Furlan, a cui hanno partecipato i parlamentari padovani, i consiglieri regionali e comunale e i rappresentanti provinciali di Forza Italia, da Nicolò Ghedini, che ci ricordiamo, oltre a essere esponente di Forza Italia, è anche uno dei super avvocati di Silvio Berlusconi, quindi da Nicolò Ghedini a Lorena Milanato, ai senatori Bartolomeo Amidei e Giovanni Piccoli, e poi Dino Secco, Marco Marin, Luca Callegaro, Luciano Salvò, Loredana Borghesan, Davide Faggion, il consigliere regionale Massimiliano Barison, fino all'ex assessore della giunta Bitonci, Stefano Grigoletto, e tutti e quattro i consiglieri comunali Manuel Bianzale, Carlo Pasqualetto, Nicola Lodi ed Enrico Turrin, assenti il vice sindaco Mosco e l'assessore Matteo Cavattone, entrambi giustificati da impegni istituzionali, ma soprattutto c'era Giampiero Giron, interpellato per l'occasione direttamente da Grigoletto, ex direttore dell'anestesiologia, scusate, e terapia intensiva dell'azienda ospedaliera, attuale direttore sanitario di Villa Salus a Mestre e uno dei pilastri della sanità padovana. Giron è stato convocato dai forzisti per aiutarli a farsi un'idea più chiara sul nuovo ospedale di Padova alla luce del cambio di piano previsto dall'amministrazione Bitonci, che ha dirottato il progetto dal nuovo sul vecchio a Padova Est. Giron ha illustrato quello che è il suo pensiero sull'ospedale già dal 2008. La necessità di farne uno nuovo c'è senza dubbio, ma siccome viviamo in un paese dove la natalità va diminuendo e in cui ci sono molti anziani, realizzare un ospedale in periferia mi sembra una follia e rischia di diventare una cattedrale nel deserto, ha evidenziato Giron subito dopo l'incontro, e basta sentire cosa ne pensano i ministri dell'Angelo. Il tema poi si è spostato sui soldi pubblici: per costruire nuovi ospedali servono spese mostruose e non concepisco l'idea che si ripetano dei disastri come quelli di Mestre, facendoli pagare ai cittadini a causa dell'insensatezza di qualche politico, ha risposto Giron, perché qui non si sta tenendo conto del fatto che per circa 2 anni i 2 ospedali dovranno essere aperti insieme per consentire le operazioni di trasloco in un'area scelta dall'amministrazione locale e non dalla regione. Questo significa tenere aperti i 2 ospedali contemporaneamente, raddoppiando le spese. A Verona c'erano 2 ospedali e si è scelto di costruire quello nuovo nel sito di uno dei 2. Se prima avevamo le idee chiare su quale fosse il progetto migliore per la città, adesso abbiamo delle certezze, ha dichiarato Simone Furlan, ma adesso vogliamo studiare ancora per qualche giorno le carte prima di decidere come agire e che direttive dare a chi poi andrà a votare. Ecco, quindi questa un po' se un articolo un po' così, un po' confuso, comunque si capisce il succo del discorso, della contraddizione aperta, insomma, all'interno della giunta Bitonci, tra gli esponenti, insomma, di Forza Italia e i più fedeli a Bitonci, quindi quelli più legati al partito della Lega Nord, che poi si riflette anche nelle decisioni da prendere, tra cui anche questa del nuovo ospedale, laddove prima erano tutti d'accordo, comunque una parte non diceva niente ed era lasciata la parola i pro nuovo ospedale. Adesso invece, a quanto pare, insomma, chi era contrario alla costruzione di questo nuovo ospedale si sta facendo risentire, e ricordiamo appunto il progetto del nuovo ospedale sarebbe quello identificato a San Lazzaro verso il Casale di Padova Est, se non sbaglio, e ricordiamo appunto che questa determinazione nel ribadire ancora una volta, anche se di fatto si sta già ristrutturando il vecchio ospedale, insomma, la determinazione da parte della giunta Bitonci nel portare avanti questo progetto del nuovo ospedale è legata, insomma, ai grandi interessi economici che stanno dietro alla costruzione di quello che è previsto non come semplicemente un futuro nuovo ospedale, ma come un cosiddetto polo multifunzionale in cui troviamo sia l'ospedale, sia l'università, insomma, delle professioni sanitarie, troviamo sia anche la futura, anzi, troviamo una stazione ferroviaria che vorrebbero costruire a ridosso del nuovo ospedale, quindi possibilmente quindi una fermata dell'alta velocità proprio lì in zona San Lazzaro, tutto connesso al nuovo ospedale che, guarda caso, adesso mi viene in mente, probabilmente sarà venuto in mente anche a chi sta ascoltando, insomma, guarda caso il nuovo ospedale in zona San Lazzaro viene a trovarsi proprio vicino a alcuni poli sia logistici ma anche di commerciali, insomma, mi viene in mente uno su tutte, l'IKEA, che si troverebbe proprio lì vicino, guarda caso, proprio lì dove il progetto faraonico della giunta Bitonci, che comunque non è legato solo alla giunta Bitonci ma anzi è un progetto che deriva dalla giunta PD precedentemente, guarda caso, ecco che questo progetto faraonico sarebbe vicino anche a dei siti strategici da questo punto di vista del trasporto merci e quindi anche del far arrivare persone. Si parlava, mi ricordo ancora l'anno scorso, di una identificare comunque nella zona vicino all'IKEA una stazione ferroviaria apposita per cui uno prende il treno e si ferma direttamente a Padova IKEA, insomma era un progetto che c'era già in piedi, guarda caso, insomma, questo nuovo ospedale si troverebbe proprio lì vicino. E, insomma, questo ci fa pensare agli interessi economici che stanno dietro a chi vuole costruire, insomma, questo nuovo ospedale, anche se poi in realtà la necessità, l'esigenza così forte non c'è. Allora, dai, piccolo stacco musicale, poi ritorno in diretta e continuiamo sempre la rassegna con le notizie padovane.
Gli aironi neri attraversano il cielo. L'inverno bianco scende dal nord, l'estate gialla si è nascosta nel mare, il vento freddo sta correndo sui prati, ma io e te, amica mia, con le mani nelle tasche camminiamo sulla strada e l'estate ancora dentro con un sogno di mare e di corpi caldi al sole e di voci nella notte, notte chiara. Che conosci il mare, portami via con te, dove la gente veste solo dei suoi colori. Tu che conosci il mare e il vento suo padrone, riempi quella vela e rompi quelle onde. La nebbia grigia ha riempito le strade, lampioni persi sulla riva del fiume. L'estate gialla c'è rimasta negli occhi. La pioggia bianca copre le strade d'argento, ma io e te, amica mia, con le mani nelle tasche, camminiamo sulla strada. E l'estate ancora dentro, con un sogno di mare e di corpi caldi al sole e di voci nella notte, notte chiara. Tu che conosci il mare, portami via con te, dove la notte è chiara e il cielo è più vicino. Tu che conosci il mare e le stelle come guida, prendi quel timone e insegnami la via.
Ecco, allora 15:54 minuti, non si capisce tanto se si... Eccoci, bene. Allora, qua si sente il microfono, e, scusate se abbiamo qualche piccolo problema, e adesso mi ha raggiunto anche la compagna di trasmissioni, quindi siamo in due, non dovete ascoltare solo la mia voce. Ecco, prova un attimo a parlare. Ecco, no, probabilmente allora il tuo microfono ha dei problemi che adesso risolveremo tra un attimo. Intanto, visto che siamo ancora col mattino di Padova e come dicevo continuiamo la carrellata di notizie che riguardano il padovano, però prima facciamo un piccolo aggiornamento che arriva dai compagni e dalle compagne di Venezia, perché questa mattina in tribunale, circa attorno alle ore 12, iniziava l'udienza per decidere se attribuire, insomma, se dare la misura di sorveglianza speciale a un compagno, Nicolas, un compagno di Venezia, per aver partecipato l'anno scorso a insomma, delle mobilitazioni in solidarietà ai detenuti di Santa del carcere di Venezia, per aver partecipato appunto a queste lotte e aver portato solidarietà alle lotte che si sono sviluppate all'interno del carcere. Dopo una serie di fogli di via arrivati a diversi compagni e compagne di Venezia e non solo a questo compagno, è stata insomma prevista la volontà di attribuirgli la misura di sorveglianza speciale. Ecco, questa mattina si è tenuto un presidio in Santa Marta, il quartiere dove c'è anche l'ospizio occupato, e un presidio informativo rispetto a cos'è la sorveglianza speciale, questo per dire che adesso è arrivata proprio la notizia che l'udienza è finita pochi minuti fa e si avrà la risposta del tribunale in settimana. Ecco, quindi per questo fine settimana sarà la risposta per questo compagno, se la volontà di attribuirgli questa misura di sorveglianza speciale rimane ancora in piedi oppure la mettono da parte. Quindi vedremo. Detto questo, ritorniamo invece sulla lettura delle notizie del Padovano e andiamo in rapida carrellata, visto così poi che passiamo alle notizie di carattere nazionale. Allora, siamo al Plaza, in via Milano, in corso Milano, la protesta dei lavoratori del Plaza. Si apre uno spiraglio per la gestione alberghiera. Ieri, lungo vertice tra i rappresentanti della nuova proprietà e i sindacati, Cori Parancola potrebbe presentare un piano per tenere in vita l'hotel. C'è uno spiraglio nella vicenda dell'Hotel Plaza, che a partire dal prossimo 1 ottobre rischia di non essere più albergo, ma di ospitare residenze di lusso. Sebbene dall'incontro sindacale di ieri non sia trapelato nulla, il gestore temporaneo uscente, il veneziano Davide Cori, a confermare la notizia che era nell'aria da alcuni giorni. Nell'incontro che ho avuto la settimana scorsa con i curatori fallimentari del tribunale, mi è stato detto che il prossimo 29 settembre Fabio Parancola potrebbe presentare un suo nuovo gestore di fiducia, che su richiesta del sindaco potrebbe continuare a tenere aperto l'hotel. Manca poco più di una settimana alla chiusura dell'albergo a 4 stelle in corso Milano. La sera del 30 settembre, come indicato dalla curatela fallimentare del tribunale, il gestore temporaneo attuale dovrà chiudere tutti gli ingressi dell'hotel. Per il momento la reception non accetta più le prenotazioni dal 1 ottobre in poi. Purtroppo è finita così, aggiunge Cori. I giudici hanno assegnato a due società che fanno capo a Parancola. Stranamente la mia offerta, concordata con il sindacato, è stata rifiutata, anche se avevo messo nero su bianco, anche se mi sono impegnato per la continuità occupazionale dai 40 dipendenti. A questo punto l'hotel, se non passa l'ipotesi della continuità alberghiera, rischia veramente di diventare una struttura immobiliare con appartamenti di lusso, dal momento che Parancola ha vinto l'asta del tribunale senza alcun vincolo per i lavoratori. Intanto, ieri si è tenuta una lunga trattativa tra i rappresentanti di Parancola e del sindacato. La sindacalista della CGIL, Marchidas Moccia, sta facendo di tutto per tutelare l'occupazione. Ma è una corsa tutta in salita, perché di questi tempi, con il settore alberghiero in ginocchio, non è facile individuare un nuovo gestore che sia in grado di mantenere in piedi un colosso come il Plaza, che per restare sul mercato ha bisogno di una strutturazione generale immediata. E allora questa è la notizia di duplice preoccupazione, sia per i lavoratori e le lavoratrici del Plaza, che si troverebbero a casa se chiude l'hotel, prima preoccupazione, seconda preoccupazione perché ci vogliono fare invece di un hotel dei super appartamenti di lusso. Ecco, questa è la notizia. E non so se volevi aggiungere qualcosa, che insomma centro storico vogliono aprire, insomma, il posto dell'hotel, licenziare. Adesso qui non è precisato quanti lavoratori, 40 dipendenti, ecco, quindi 40 persone che molto probabilmente da qui a qualche mese si troverebbero senza il proprio lavoro invece dell'hotel, vorrebbero appunto aprire degli appartamenti di lusso, ecco, in una città dove poi l'emergenza abitativa è presente in modo consistente, diciamo così, insomma, con diversi sfratti ogni giorno. Ricordiamo, tra l'altro, ve lo racconterà meglio al microfono appena lo rimettiamo in collegamento, ve lo racconterà meglio Stefano. Insomma, lunedì scorso l'ufficiale giudiziario di uno sfratto che si teneva in quartiere Paltana diceva appunto che quel giorno stesso lì aveva 4 sfratti diversi. Ecco, quindi questa è la realtà padovana sull'emergenza abitativa. 4 sfratti, diceva. E certo, esatto, un solo ufficiale, come giustamente dici tu, per cui, ecco, in una città dove c'è un'emergenza abitativa forte, dove le persone vengono buttate in mezzo a una strada, insomma, si sta parlando di licenziare 40 dipendenti e aprire degli appartamenti di lusso, dove i VIP, i borghesi o insomma i politici, gli altri dirigenti della società potranno andare ad abitarci e tutto il resto invece no. Ecco, quindi ti passerei un attimo allora il microfono intanto che rimetto su l'altro.
Allora, mi allaccio un attimo al discorso dell'hotel. Essendo un hotel in pieno centro di Padova, è molto triste che venga chiuso e venga adibito ad alloggi di superlusso, che penso che di superlusso Padova ne abbia e non ne ha bisogno di nuovi, a mio modesto parere comunque. E mi fa tristezza doppiamente a pensare a queste famiglie che hanno già questo, stanno entrando in questo tunnel che si chiama crisi e che si chiama anche sfratti. Ecco, io vi parlo dello sfratto di ieri. Non so se tutti voi che siete adesso in ascolto sapete che io sono Stefania, sono una forte, diciamo, tra virgolette, del comitato, perché partecipo alla lotta contro gli sfratti, ma partecipo come donna, come mamma e come moglie a questa lotta. E, perché io in primo piano sono interessata a questa lotta al mio sfratto. Ecco, lunedì eravamo in Pantana a Padova per uno sfratto di un secondo, forse terzo accesso, adesso non si capisce, perché comunque il tribunale fa anche dei giochetti per aumentarti gli accessi, in modo che vai avanti molto velocemente, no? Coi mesi. E quindi non si capisce mai a che numero di accesso sei. Comunque doveva essere il secondo o il terzo, era di una famiglia di origine etnia egizia, tunisina. Una famiglia, vi dico due parole, stupenda, fantastica. Una mamma con quattro figli maschi, ma di un'educazione, di una correttezza e di un'umanità impressionante. E niente, era sfrattata dal comune di Padova perché lei ha trovato la crisi anni fa, quando il marito ha perso il lavoro, e il marito purtroppo non è stato forte come lei, è andato in depressione. Con la depressione le famiglie si disfano e quindi ha lasciato da sola questa povera donna con questi quattro figli. Però noi donne abbiamo, scusate se lo dico, ma una marcia in più, e quindi lottiamo per i nostri figli e rimaniamo sempre a galla. E quindi il comune la sfratta perché lei non ce la fa a pagare questo affitto, che poi non è di una cifra enorme, perché comunque già non navigavano in buone acque. Ecco, che dirvi, che ci siamo di nuovo trovati davanti all'ennesima bufala, all'ennesima presa in giro da parte delle istituzioni, che quando questa mamma con il figlio più grande, maggiorenne, diceva che erano andati per concordare con l'avvocato, e l'avvocato gli chiedeva una cifra che per loro era troppo alta, e dicevano: cosa dobbiamo fare, pagare te o dar da mangiare, lei diceva, ai miei figli, e il ragazzo diceva ai miei fratelli più piccoli, e l'avvocato gli diceva: no, mi date i soldi e per il mangiare vi arrangiate. Ecco, questa è la risposta che danno, no? E quindi lei gliel'ha detto: io ti ho offerto i miei soldi, tu non li hai accettati perché erano inferiori alla cifra che noi ti chiedevamo. Ecco, con il nostro intervento siamo riusciti ad avere un rinvio che è stato fino a gennaio, Ricky, gennaio, e comunque siamo riusciti anche a, tramite noi e anche l'interessata e il figlio, e un amico di questa signora che a me ha colpito tanto, perché io una generosità così, un'amicizia così, non veramente era da tanto tempo che non la vedevo più. E quindi mi ha colpito molto questa cosa qua, mi ha toccato molto. E l'amico si è messo in prima linea per aiutare questa famiglia e quindi è riuscito ad avere un accordo con una cifra pattuita dal comune, quindi alla fine è andata bene, ecco.
Niente, allora sì, abbiamo problemi con i microfoni oggi, come ogni volta, c'è sempre qualcosa che non va, ma se no sarebbe troppo bello. Per cui, allora, dopo questo racconto, sì, insomma, che abbiamo fatto, anzi che facevi tu, su lo sfratto proprio dell'altro giorno, e ricollegandoci alla notizia che dicevamo prima appunto del Plaza, ecco, di fronte a realtà come questa, insomma, che come quella di Padova sull'emergenza abitativa, un numero di sfratti stravolgente da una parte e anche, se posso dirla, anche con il problema, anzi il problema, insomma, con la presenza dei cosiddetti rifugiati migranti, dove che vengono, c'è sempre insomma il problema di dire dove possono stare, dove non possono stare, invece di rinchiuderli in queste ex basi militari che sono veri e propri campi di concentramento, ecco, potrebbero, se proprio metterli al Plaza invece di farci gli hotel di lusso per chi può permettersi di spendere migliaia di euro per comprarsi l'appartamento in Corso Milano al posto del Plaza. Ecco, quindi potrebbero invece di costruire hotel di lusso destinare questi palazzi per chi non ha una casa. Ecco, questa è un po' la riflessione molto semplice che ci sentiamo di fare. 2 secondi stacco musicale, poi torniamo velocemente in diretta di nuovo.
Zero tu fai, non senti quella voce che dice dove vai. Vai, affilatissimo stiletto tu hai, con la mano per tanto credi che ce la fai. Sei
di cacciare, ma adesso
Allora, eccoci, 16-12 minuti di nuovo in diretta, sempre su radiazione.info, sempre con la rassegna stampa di questo martedì 20 settembre. Oggi abbiamo un solo microfono, e quindi insomma ci giostriamo questo, insomma alternandoci con la voce. Intanto vi leggo notizia flash, insomma, che riguarda un appuntamento per questa sera a Padova, al Parco Europa, dove attualmente è presente la festa dell'Unità, la festa del PD. Non so se tu sapevi se al Parco Europa.
Sì, lo fanno.
Ecco, bene. E quindi insomma si sapeva, no? Perché non è stata tanto pubblicizzata, a dire il vero.
Non è stato tanto pubblicizzata, mi sembra, mentre gli altri anni la pubblicizzavano molto.
Ecco, comunque l'appuntamento per questa sera è il Parco Europa, dove c'è la festa dell'Unità, ovvero festa del Partito Democratico. Ci sarà la presenza del ministro Poletti, cioè il ministro del lavoro. Creare lavoro nella società dei saperi, è questo il titolo dell'incontro, è un programma stasera alle 19 al Parco Europa nell'ambito della festa dell'Unità, che vedrà l'intervento del ministro del lavoro Giuliano Poletti, insieme a lui il rettore del BO Rosario Rizzuto, Serena Sorrentino, segretaria generale FPCGL, Marco Bentivogli, segretario generale FEMCISL, Giorgio Santini, senatore del PD, e Jessica Rostellato, deputato del Partito Democratico. A seguire, a partire dalle 21, focus sulla questione migranti, con immigrati, profughi o nuovi cittadini, l'Europa del terzo millennio tra dialogo e conflitto, con Daniela Di Capo, direttrice del servizio centrale SPRAR, Adone Brandalise, direttore Master Studi Interculturali UniPD, Roberto Tuninetti, responsabile del gruppo politiche della cittadinanza del PD Padova, Sara Vergot, vicepresidente associazione Popoli Insieme, Alessandra Stivali, CGL Padova, Egi Cenolli, già presidente commissione stranieri, Alessandra Brunetti, ex assessore al sociale del comune, la Brunetti che era tra l'altro assessore appunto al sociale e a politiche abitative della giunta precedente, Enrico Rinuncini, sindaco di Ponte San Nicolò, Modera, Giorgio Sbrissa, caporedattore, scusate, del Mattino di Padova. Ecco, serata su temi infuocati, quindi questa sera tematica del lavoro e tematica anche immigrazione, profughi e cittadini, proprio in una città come Padova, dove sono stati deportati dalla caserma Prandina centinaia persone stipate in provincia di Padova, come ricordavamo anche martedì scorso, in questi campi di concentramento tra Bagnoli, Agna e Conetta, e il futuro campo che verrà aperto a Giarre, vicino ad Avano Terme. Ecco, quindi questi signori si trovano per parlare, per sciorinare, insomma, le solite parole su queste questioni. Ricordiamo appunto Parco Europa questa sera.
Scusate un attimo di blackout. Allora, io invece vi leggo un articolo che poi collegherò all'episodio. Si sente? Okay. All'episodio di sabato, perché non so se voi sapete che sabato c'è stato un corteo a Piacenza, giusto? Mi ricordo bene. A Piacenza per protestare contro la morte ingiusta di Amsalam, che era un dipendente della GSL di Piacenza, che è stato investito da un altro suo collega, se non mi sbaglio, mentre partecipava a un picchetto di sciopero davanti alla fabbrica con dei suoi colleghi operai. Allora, vi leggo questa notizia di Padova e poi vi racconto le mie impressioni su questo mio primo corteo di sabato. A Padova 16 morti bianche e sciopero. Domani un'ora di stop. Nei primi 7 mesi dell'anno la provincia di Padova ha registrato più di 8.000 incidenti sul lavoro. terza provincia dopo Verona e Vicenza, dei quali 16 mortali. In questo caso purtroppo non è a pari nelle altre province venete. È per la sicurezza sul lavoro e sciopero. Lo hanno lanciato tutte le aziende metalmeccaniche della regione per domani, dopo i gravi infortuni mortali che hanno funestato in questi giorni il mondo del lavoro. La fermata di un'ora sarà definita fabbrica per fabbrica e aggiornata da assemblee per rafforzare l'attenzione su un tema purtroppo sempre più di attualità, come evidenzia la drammaticità dei dati relativi agli infortuni ancora in crescita nella regione. In 7 mesi, da gennaio a luglio, in Veneto si sono registrati 65 morti sul lavoro e ben 44.149 infortuni, con una crescita di quasi un migliaio rispetto all'analogo periodo del 2015. È una piaga che riguarda prevalentemente gli uomini, in quanto maggiormente occupati nei settori più esposti, ma anche le donne, tra le quali avviene ben il 32,5% degli incidenti, nonostante la prepotenza del lavoro nel terziario. È ancora più impressionante il dato relativo ai giovani, tra cui l'incidenza degli infortuni è particolarmente alta nonostante la migliore forma fisica rispetto ai colleghi più anziani. Ebbene, i lavoratori al di sotto dei 34 anni pur rappresentano meno del 29% degli occupanti e sono il 38% degli infortunati, cioè quindi superano i dati dell'occupazione. Dimostrazione in quanto pesino sulla stessa sicurezza le condizioni di lavoro precarie, maggiormente diffuse in questa fascia di età. Allora, da come avete capito, è sempre più alta l'incidenza delle morti bianche sul lavoro. Vi racconto la mia giornata di sabato. Io sono molto contenta di essere andata a questo corteo perché mi ha arricchito ulteriormente. È stato un corteo molto tranquillo, molto, molto educato e molto rispettoso, soprattutto nei confronti della famiglia e dei colleghi di Al Salam. E questo rispetto mi ha parecchio segnato. Noi ci eravamo messi in colonna col nostro striscione e strisciavamo, e camminavamo con il corteo. Poi a un certo punto degli attivisti del comitato di lotta per la casa mi hanno detto: Stefi, vieni anche tu a vedere un po' la testa del corteo. E sono andata a vederla e vi devo dire che mi ha impressionato tantissimo l'omertà di queste persone che si sono strette strette, lo percepivi tu anche al di fuori, che non eri dentro, perché chi non prova certi dolori non può capirli comunque, ma la percepivi proprio il dolore e tutta la solidarietà che questa famiglia aveva, perché loro erano in corteo come noi, c'erano tante donne che sfilavano con i bambini e li avevano chiusi in un muro di protezione, no? Quasi per dire chi è fuori resti fuori e guardi da fuori, perché il nostro dolore è nostro. Ecco, questo è quello che mi ha trasmesso e comunque anche il io sentirmi con loro e uguale a loro e tutti quanti che urlavamo noi siamo come Al Salam. Ecco, è stata proprio una bellissima esperienza. che se avrò l'opportunità, io spero proprio di no in questi casi, perché morire sul lavoro secondo me è una cosa nel 2016 inaccettabile, e quindi spero di non fare più esperienze così per queste cose qua, ma nello stesso tempo spero di rifarle perché mi arricchiscono dentro.
Ecco, detto questo, tra l'altro abbiamo ristabilito la connessione, come sentite, con l'altro microfono, quindi
evviva, bravo, evviva, Ricky, finalmente. Fantastico.
Ecco, ritornare un attimo sul tema, non so se eri rimasta aggiornata, lo stesso giorno in cui eravamo tutti quanti, insomma, a Piacenza per portare la solidarietà a
Salam,
i colleghi di lavoro, appunto, di Abdel Salam, che è stato assassinato da un crumiro durante un picchetto che stavano facendo davanti a uno degli stabilimenti GLS lì a Piacenza. Ecco, nella stessa giornata in cui c'era la manifestazione a Piacenza sono morti altri due lavoratori, non so se eri
su internet
l'avevi sentito, appunto, uno all'Ilva di Taranto e l'altro a Roma in uno stabilimento dell'ATAC mentre si sistemava una centralina elettrica, appunto, dell'azienda degli autobus urbani in città. Ecco, quindi altri due morti sul lavoro. Questo è anche un po' il motivo che leggevamo prima, l'articolo è stato lanciato lo sciopero.
Sì.
E ricordiamo un attimo che mi sembra l'articolo si apre con qualche dato delle morti sul lavoro.
Sì, che le morti sul lavoro sono sempre più alte e sono, allora, in 7 mesi in Veneto ci sono stati 65 morti sul lavoro e ben 44.000 infortuni. Ma il dato più scandaloso è che a parte il sesso maschile, perché comunque è in prevalenza il lavoratore rispetto alle donne, ma il dato più scandaloso è che sono quasi tutti ragazzi giovani. Ecco, quindi vuol dire che magari i lavoratori precari non hanno tanto ben le visure delle antinfortunistiche sul lavoro.
Certo, perché molto probabilmente, appunto, essendo un lavoratore molto spesso magari interinale, appunto precario, come dici tu, una persona che lavora intermittenza, quindi che entra su un posto di lavoro in nero, dove nessuno ti spiega niente, forse le minime regole di sicurezza, ma più di tanto non ti spiegano. Poi se uno entra in un posto di lavoro sapendo che ci sta un mese, 2 mesi, sia lui sia i datori di lavoro molto spesso, insomma, omettono le attenzioni su cui uno dovrebbe concentrarsi di più, e anche come usare, come spostarsi all'interno del posto di lavoro, come rapportarsi con il proprio lavoro. Per cui chiaramente, insomma, il lavoro precario, il lavoro in nero, come dicevi tu, aumentano chiaramente, insomma, gli infortuni sul lavoro e le morti sul lavoro.
Che sì, perché comunque i corsi di sicurezza vengono fatti ai soli dipendenti e non sempre, quindi vengono fatti a periodi. E di conseguenza, se uno entra per 2, 3 mesi o 4, molto probabilmente non riesce a fare questi corsi. Oppure al datore di lavoro, non so adesso come, ma io avendo lavorato dentro a delle strutture ospedaliere, perché comunque facevo pulizie ospedaliere, io so che da noi c'erano questi corsi di antinfortunistica con comunque alla fine dei questionari che se tu non li passavi venivi bocciata e dovevi rifarti il corso, però erano prestabiliti, quindi molto probabilmente, non per quanto riguarda la mia ex azienda, per carità, perché lavorando nell'ospedale era molto attenta in questo, ma in altre aziende molto probabilmente il datore di lavoro non fa ogni 3 mesi i corsi.
Certo, ecco, perché sarebbe un costo, ecco, per il datore di lavoro, sì, e abbiamo visto che sempre di costi si parla, anche quando in mezzo c'è la vita delle persone, e insomma sui costi non si sgarra, e i soldi sono più importanti della vita, questo ci insegna questa società insomma in cui viviamo. L'ultimo avvenimento di Piacenza sancisce proprio questa cosa, nel senso che di fronte a un morto la produzione non può fermarsi, e deve comunque, insomma, le merci devono comunque circolare, la produzione deve comunque andare avanti, anche se si ha a che fare con un collega morto, con un lavoratore morto, una persona che ci ha rimesso la vita lì dove invece uno ci va per riuscire a vivere, insomma, no? Perché poi il lavoro dovrebbe servire a quello, lavori per poterti mantenere la vita, insomma, poter, sì, non per andare a trovare la morte, insomma.
Diciamo che Assalam era papà di 5 figli, quindi questi ragazzi restano senza il papà, senza un sostegno, io penso. E io quando ho saputo anche un po' com'è andato, nonostante i media e mass media hanno subito coperto la cosa dicendo che non c'era il picchetto, invece non è vero, perché c'era il picchetto, c'era perché c'era le forze dell'ordine, quindi il picchetto c'era e come, ma quello che mi ha più anche segnato è che questo ragazzo, diciamo, questo uomo, questo lavoratore era a tempo determinato, quindi lui non aveva nessuna motivazione per fare questo picchetto, no? Per fare questo sciopero, però l'ha fatto per solidarietà verso i colleghi, e per solidarietà ci ha rimesso la vita, ecco. Questa è una cosa che ci tenevo a dirla, e ricordo anche che aveva 5 figli.
Certo, questo sicuramente è importante, anche perché lì dove la società ti insegna, insomma, di farti gli affari tuoi, di guardare al tuo piccolo orticello, di possibilmente arrivare tu per primo e di essere in competizione con gli altri, di cercare di far cadere gli altri e arrivare tu per primo, ecco che la solidarietà, insomma, va contro questo tipo di logiche, e vai a rischiare effettivamente la vita per difendere il posto di lavoro dei tuoi colleghi, per portare la solidarietà a qualcuno. Insomma, è un esempio, secondo me,
sì,
importante.
C'è tanto da imparare, c'è proprio tanto. Io tra sabato e lunedì ho proprio capito che noi dobbiamo tanto, tanto imparare da tante, tante persone, proprio tanto.
E allora ricordiamo, detto questo, ancora l'appuntamento di stasera qui a Padova. Il ministro del lavoro verrà a parlare di tante, insomma, della questione lavorativa, della questione migranti, proprio i giorni in cui sono state la morte del lavoratore GLS a Piacenza e gli altri lavoratori che ricordavamo prima, l'Ilva e a Roma. Sì, notizie che comunque hanno avuto risalto mediatico a livello nazionale. Poi ci sono tante altre di queste di questi morti per la produzione, per far continuare il circolo di merci del sistema capitalista, tante altre morti non vengono a galla. Ecco, quindi questa sera ci sarà l'appuntamento col ministro del lavoro qui a Padova, chissà se poi qualcuno andrà a dirgli qualcosa, insomma, a rendergli conto di dove siamo, dove stiamo andando, anzi dove siamo già arrivati, in che situazione siamo già arrivati. Rimanendo in tema, velocissimi, perché ormai sono già 16:31 minuti, sempre per rimanere in tema di lavoro, andiamo a leggere questa notizia breve presa da Il Fatto Quotidiano, che ci riporta i dati sulla disoccupazione. Non so se ti ricordi che una settimana fa o due settimane fa, adesso di preciso non mi ricordo, il governo Renzi in particolare se n'era venuto fuori dicendo: ecco, l'Italia sta pian piano migliorando, sta andando bene, la disoccupazione sta calando, e gli occupati, soprattutto tra i giovani, insomma, stanno aumentando. Quindi notizie trionfalistiche da parte del governo. Oggi è uscita quest'altra notizia invece dei dati sempre dell'INPS sulla questione del lavoro, dell'indagine che è proseguita intanto mentre il governo se la cantava e faceva questi elogi della condotta, insomma, del governo Renzi sul tema disoccupazione. Intanto l'indagine dell'INPS è andata avanti e oggi è venuta fuori che questi dati sarebbero gonfiati, i dati sull'occupazione, perché non tengono conto, o anzi, dopo l'articolo che stiamo per andare a leggere è spiegato bene, insomma, viene fuori che i dati sono gonfiati perché molti di questi occupati in realtà sono persone che vengono pagate in voucher, ecco, quindi la forma dei voucher, il tagliandino che ti viene dato in mano a fine prestazione di lavoro, per cui un'ora ti vale 7,50 euro, tu vai dal tabaccaio e vai a cambiare questo voucher, ecco, quindi basta anche che uno faccia un'ora di lavoro e viene classificato già come occupato e tolto dalla lista dei disoccupati. Ecco, quindi questo ci fa pensare di come i dati risultano, cioè comunque erano dati parziali su cui non si poteva ancora dire niente. I dati finali ci dicono invece che la realtà dei fatti è che, andando a leggere nello specifico questo titolo, 84,3 milioni di voucher sono stati utilizzati nei primi 7 mesi dell'anno, più 36,2% di voucher. Questa è la notizia, dove appunto basta un'ora per essere censiti tra gli occupati, quindi basta che uno che sia disoccupato trovi uno che gli dice: oh, guarda, vieni, come molto spesso, insomma, a me è capitato anche, ti chiama l'agenzia interinale, ti dice: guarda, ci sarebbe questo lavoro, domani dovrebbe andare a fare il trasloco, sono 2 ore, 3 ore di trasloco e poi finisce il rapporto di lavoro. Quindi tu vai a lavorare queste 3 ore, ti pagano in voucher, ti danno questi 3 voucher da 30 euro, tu te li vai a cambiare e basta che fai un'ora, quindi basta che fai un'ora di lavoro e tu vai già nella lista degli occupati.
Sì, oltretutto posso dire una cosa, perché anche mio marito era una, diciamo, tra virgolette, vittima dei voucher. E veniva pagato, faceva il cameriere in una pizzeria e veniva pagato con i voucher, e i voucher li vai a ritirare dopo 2 o 3 giorni, neanche lo stesso giorno. Certo. Quindi magari mettiamo noi nelle nostre condizioni, che lui non lavorava da tanto tempo, io lavoro sul web che c'è e non c'è, magari ci servivano anche i soldi immediati per comprare da mangiare, no? Dovevamo aspettare 2 giorni perché il voucher avesse validità, ecco. E so che ero stata fermata mesi fa da dei sindacati perché volevano far venire fuori sto scandalo dei voucher, perché a Padova ce n'era un abuso non indifferente di questi voucher.
Sì, sì, ma non solo a Padova, proprio a livello nazionale.
Sì.
Infatti andiamo, l'articolo cos'è che ci dice? Questi buoni da 10 euro con cui dovrebbero essere pagate solo le prestazioni occasionali, quindi
il
datore di lavoro ti chiama, ti dice: questa settimana vieni a lavorare, va bene, tu vai a lavorare, settimana dopo magari stai a casa, ti richiama tra un mese, insomma questa è, oppure ti dice: lavori per un mese, poi...
Invece mio marito non era occasionale, mio marito era tutte le settimane, quindi lì non c'era più tanto l'occasionale, ma a questo punto forse era anche da assumerlo, no? Invece ne approfittano.
Ecco, e appunto ti pagano con questi buoni che, come dice qui l'articolo, drogano i dati sull'occupazione, perché come previsto dalle convenzioni internazionali, chi ha lavorato per un'ora in una settimana è fuori dalle file dei disoccupati. Intanto continuano a crollare i nuovi contratti stabili netti. Il saldo positivo tra gennaio e luglio è stato di 76.000 324 unità contro le 465.000 dello stesso periodo dell'anno scorso. Ecco, quindi i contratti stabili sono passati da 400.000 a 70.000, quindi sono abbastanza diminuiti. L'Italia è una repubblica fondata sui voucher, il cui abuso gonfia i dati sull'occupazione, visto che viene retribuito con i buoni da 10 euro che sulla carta dovrebbero servire solo per pagare prestazioni di lavoro occasionali. Viene considerato a tutti gli effetti fuori dalle file dei disoccupati. Tra gennaio e luglio di quest'anno, stando all'ultimo osservatorio sul precariato dell'INPS pubblicato proprio oggi, 20 settembre, ne sono stati venduti 84.000, con un incremento del 36% sullo stesso periodo dell'anno scorso. Questo dopo che nei primi 7 mesi del 2015 si era registrato un più 73% sullo stesso periodo dell'anno precedente. Numeri che fanno vedere sotto un'altra luce i dati positivi sull'incremento dell'occupazione nel secondo trimestre diffusi dall'Istat il 12 settembre, ci ricordiamo, lo dicevamo prima, scorso, e salutati dal Premier Matteo Renzi come prova del fatto che il Jobs Act avrebbe funzionato, la nuova riforma del lavoro che ha approvato lui stesso avrebbe funzionato. Intanto il governo prende tempo sul varo definitivo del decreto che dovrebbe limitare l'abuso di questi buoni, che infatti appunto si diceva qualche mese fa era uscito lo scandalo che questi voucher sono stati utilizzati troppo. Il governo ha detto sì, faremo un decreto per vedere di diminuirne l'uso, e intanto insomma qua l'articolo ci dice che stanno prendendo tempo, quindi non l'hanno ancora fatto, non ci hanno ancora pensato. Il boom dei voucher è iniziato dopo la riforma Fornero del 2012, che ha esteso la possibilità di usare i buoni nati per pagare gli stagionali impiegati nella vendemmia a commercio, servizi, camerieri, giardinaggio e pulizia, lavori domestici. Il Jobs Act ne ha incentivato il ricorso, portando da 5.000 a 7.000 euro il limite di reddito percepibile da un lavoratore attraverso i voucher. Il rapporto tra boom dei voucher e miglioramento dei dati dell'Istat sul lavoro è diretto. Chi viene pagato con i buoni, la nuova frontiera del precariato, secondo il presidente dell'INPS Tito Boeri, viene infatti contato dall'Istituto di Statistica tra gli occupati, che comprendono il lavoro occasionale e accessorio, così come quello part-time, anch'esso in aumento, in generale per convenzione standardizzata dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e adottata dagli istituti statistici di tutti i paesi del mondo. Sono considerate occupate le persone che durante le interviste dei ricercatori di Istat rispondono di aver svolto almeno un'ora di lavoro retribuita nella settimana a cui si riferisce l'indagine. Vabbè, e anche questo, insomma, questo è il metro di giudizio. Insomma, quando loro vanno a fare le statistiche sui disoccupati o gli occupati, praticamente fermano una persona per strada e gli chiedono se ha lavorato almeno un'ora questa settimana. Uno risponde sì, ho fatto un'ora di lavoro, poi magari ti hanno lasciato a casa e non hai mai più lavorato, e quindi tu finisci negli occupati. Quindi i dati sulla disoccupazione li fanno così. Questo io non sapevo, sinceramente.
Anch'io. Mi viene male a pensare a mio marito. Non so neanche se non informano nemmeno che accettare i voucher fai questa fine qua, ecco. Cioè se i lavoratori fossero informati, non penso proprio che accetterebbero il pagamento coi voucher.
Cosa dici? Mettiamo un pezzo,
sì, beh,
facciamo
perché
una piccola pausa
per chi ascolta
e ritorniamo insomma con altre notizie. Oggi finiamo insomma mezz'ora prima, di solito andiamo fino alle 17:30, oggi finiamo alle 17. E quindi mettiamo su un pezzo musicale tra questi che ci sono, e molto breve, poi ritorniamo subito con le ultime notizie. Cosa mettiamo? Allora mettiamo Santiago dei Litfiba.
Spera, spera, un uomo Spera, spera, il Papa arriverà. Lui immagina strada nel corteo fra noi. Gridare forte, combattere, sacrificarsi con chi crede in lui. Ma l'uomo in bianco, scesi dal cielo, era di là dalle barricate. E l'uomo in bianco, vide la muerte, ma era di là dalle barricate.
Allora, rieccoci in diretta sempre su radiazione.info con questa rassegna stampa di martedì 20 settembre. Stavamo leggendo prima i dati, i nuovi dati dell'Istat appena usciti sull'utilizzo dei voucher, sempre in, insomma, in collegamento con la mente all'appuntamento di questa sera fuori dal parco, anzi al Parco Europa, festa del Partito Democratico. Ci sarà presente il ministro del lavoro Poletti, che parlerà di lavoro, di tante, leggevamo prima, insomma, tante belle cose sull'occupazione, su, adesso non mi ricordo bene, comunque creare lavoro nella società dei saperi. Quindi si parlerà di queste belle questioni nella società in cui ci sono tanti, si producono quindi tanti saperi, che magari c'è un surplus di laureati rispetto a quella che è l'offerta di lavoro sul mercato del lavoro, in un periodo, in un momento in cui abbiamo avuto a che fare con un compagno tirato sotto da un crumiro, proprio perché il concetto è quello che la produzione, il trasporto delle merci non può fermarsi neanche di fronte alla vita di una persona, e con altri morti sul lavoro, ecco, quindi siamo di fronte a una guerra che si realizza, insomma, non mi viene il termine, una guerra che avviene tutti i giorni sul posto del lavoro, proprio lì dove uno che insomma, teoricamente uno ci va per poter vivere, ma invece viene sempre di più spremuto fino poi alla morte, e quindi è un posto dove uno ha insomma la possibilità, invece di andare per viverci, per potersi mantenere la vita, ci va per trovare la morte. Siamo anche in un periodo in cui appunto la disoccupazione è aumentata, ci sono sempre più forme di precariato nel mondo del lavoro, che diventano la normalità e vengono accettate sempre di più dai datori del lavoro, che figurarsi, insomma, non possono che accettarle, anzi, ma vengono accettate anche da chi si affaccia al mondo del lavoro, che ha a che fare con fondamentalmente delle cose che sono purtroppo nella mente insomma delle persone più grandi di lui, che si vede da solo, isolate, che quindi non dice né A né B, perché poi non crede neanche più che possano cambiare, insomma, in queste situazioni, ecco, il ministro del lavoro sarà a Padova questa sera al Parco Europa, e insomma, passando dalla tematica del lavoro, magari adesso continuiamo con la lettura sempre delle notizie. Siamo sempre sul Mattino di Padova, ultimamente ci dilunghiamo insomma con la lettura delle notizie di carattere locale. Ripartiamo invece dalla questione migranti e dalla cosiddetta emergenza profughi, cosiddetta appunto dalla giunta locale, sulla destinazione di queste persone, che l'altra volta dicevamo verranno destinate a Giarre, ad Abano, in un nuovo centro, in una nuova ex base militare, dove verranno stipate sulle circa 700 persone. E intanto riportiamo un numero che sentivo oggi tra l'altro in radio, su un'altra radio, di 300.000 persone che si sono spostate verso l'Europa nell'ultimo anno, 300.000 persone, quindi, che sono scappate dalle situazioni di guerra, laddove la guerra viene portata dagli stessi stati europei, che poi si trovano la guerra, ritornare in casa sotto, l'abbiamo visto quest'anno, diversi aspetti, punti di vista, quello più visibile sotto gli occhi di tutti, insomma, è quello di l'arrivo del flusso continuo di queste persone giorno dopo giorno. Molte di queste chiaramente non arrivano neanche, perché muoiono in mare, e quindi c'è l'aspetto forse più evidente poi del flusso di persone che arrivano scappando dalla situazione di guerra che gli stessi stati europei, Italia, Francia, Gran Bretagna, Germania e altri portano nei loro paesi, e poi torna anche indietro sotto insomma, altri aspetti, tra cui non ultimo anche quello militare, come abbiamo visto in questo ultimo anno dai diversi attentati da Parigi e Nizza, anche in Germania, in questi ultimi giorni, poi anche, come avete sentito, a New York, negli Stati Uniti. Vabbè, dopo questa parentesi, riflessione insomma generale, andiamo a leggere questo articolo. Per i migranti troveremo siti alternativi. Federalberghi impegnata a fornire ad Alfano una controproposta, stasera manifestazione davanti al Primo Rock. Si sta parlando dell'ex base Primo Rock di Giarre, di Abano Terme, che sarebbe appunto il sito dove verrebbero destinati 700-800 persone in arrivo in provincia di Padova. E, appunto, la controproposta di Federalberghi che verrà fatta ad Alfano. Dopo l'annunciato arrivo dei profughi nell'ex caserma di Giarre, non abbiamo ricevuto disdette di clienti degli hotel nostri associati. Abbiamo invece ricevuto telefonate, per fortuna ancora poche, di persone preoccupate che chiedono rassicurazioni in merito alla situazione. Presidente di Federalberghi, Terme, Abano, Montegrotto, Emanuele Boaretto esprime il suo stato d'animo per gli effetti che potranno verificarsi dopo l'arrivo dei migranti all'ex caserma Primo Rock di Giarre. Solo un centinaio, ha assicurato ieri il commissario Aversa, mentre il prefetto ha affermato che non c'erano alternative. Non stiamo ancora vivendo le ricadute negative che si prospetteranno nei prossimi mesi, spiega. Il danno di immagine potrebbe essere forte e minerà l'economia di un territorio che vive quasi interamente di turismo. Tutti devono schierarsi. Federalberghi si sta muovendo per trovare un salvagente. Stiamo collaborando con le cariche istituzionali per individuare siti alternativi in territori non turistici affinché si scongiuri l'ipotesi di un centro unico e vi sia la massima distribuzione dei richiedenti asilo. La nostra zona turistica vive di un'economia capace di sostenere direttamente 5 famiglie e indirettamente più del doppio. Vabbè, questo poi è apparso anche lo striscione di Casa Pound. Nella notte tra domenica e lunedì è stato fisso uno striscione di protesta sul sottopassaggio di Giarra, firma del gruppo di estrema destra fascista Casa Pound. Cambia il nome di Ecofucina, ma rimane sempre la solita pantomima stop accoglienza. La società sportiva locale, per voce del suo vicepresidente, esprime tutta la preoccupazione per l'imminente arrivo dei migranti, il Primo Rock. Ecco, vabbè, questo articolo che ci parla, come al solito, insomma, della preoccupazione degli abitanti del luogo, abitanti del luogo, tra virgolette, insomma, perché si sta parlando di Federalberghi, quindi si sta parlando dei proprietari degli alberghi di Abano Terme, Montegrotto e via dicendo, che infatti l'articolo ce lo riportava bene, sono preoccupati per i loro soldi, insomma, per il profitto che loro fanno sugli alberghi, e perché appunto pensano, magari anche, non so, comunque pensano appunto che l'arrivo di queste persone potrebbe andare a minare il fatto che poi più nessuno va in turismo, a fare turismo ad Abano Terme, nessuno andrebbe più, insomma, in quei luoghi per andare a farsi le saune e le terme, e quindi dà la colpa a queste persone che arrivano per il danno d'immagine possibile che potrebbero fare. Ecco, quindi gli abitanti del luogo qua nell'articolo comunque non vengono presi in considerazione, si sta parlando comunque di persone che hanno interessi dietro, anche qui sempre la questione dei soldi. Intanto a Dagna troviamo anche un sit-in di Forza Nuova senza il sindaco. Domenica, affollato corteo di protesta ad Agna, organizzato da Forza Nuova, presenti il coordinatore Nord Italia Luca Castellini e il segretario nazionale Roberto Fiore. Nonostante le condizioni meteo, probabilmente c'era tanta gente, mancava il sindaco Gianluca Piva. Non esiste problematica sociale che possa risolversi senza il contributo della cittadinanza attiva, ha sottolineato Visentin. Ecco, quindi questa è stata la presenza di questo piccolo corteo guidato da Forza Nuova ad Agna. Ricordiamo Agna, un paesino piccolo tra la provincia di Venezia e Padova, che ospita 800 persone rinchiuse anche qui dentro un'ex caserma. Quindi chiaramente anche la gente del posto, insomma, si fa due domande, insomma, sulla presenza di queste persone, perché proprio qui chiaramente poi i partiti reazionari, i partiti di destra su queste cose ci cavalcano, ma d'altronde anche lì, questa è la mia opinione, lì dietro la scelta di stipare quasi 2000 persone all'interno dei tre centri che sono ad Agna, a Conetta e a San Siro di Bagnoli, che sono tre paesi, tutti quanti paesini piccoli della provincia. Si parlerà forse i numeri non li so, la prossima volta andrò a vederli, comunque si parla di poche migliaia di persone, e sono tutti paesi uno a fianco all'altro, piccoli centri abitati in cui sono stipati 1500 persone, quindi chiaramente l'intento, insomma, questa è la mia riflessione anche da parte del prefetto, è stato di stiparli lì in quei posti anche per alimentare la guerra tra i poveri, quindi per rendere la gestione della situazione molto più facile anche dal punto di vista istituzionale, perché laddove poi ci sono anche le popolazioni fuori da questi centri che è ostile, insomma, poi l'istituzione magari ha anche un lavoro in meno nel controllo della situazione. Detto questo, non so se tu, Stefania, hai trovato qualche altro articolo sulla questione. Sulla questione, aspetta, scusa, c'era proprio il numero di persone che erano destinate a San Siro di Bagnoli, che dovrebbe essere su quella parte di Mattino di Padova, che adesso, scusate, non abbiamo sott'occhio.